Bene, io direi che possiamo iniziare. 2-3 minuti di ritardo li abbiamo fatti. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, bentrovati. E come ci siamo detti, in questi 4 giovedì che ci restano del 2014, allora l'idea era leggere, e credo che ci riusciremo, questo libretto, 7 capitoli appunto di Michea, uno dei profeti cosiddetti minori. E ecco, allora vi consigliavo anche, se non l'avete fatto, magari se avrete occasione di poterlo fare, di leggerlo in modo da appunto avere un approccio con questo profeta che porta il nome di Michele. È un'abbreviazione, Michea, di Michael, che appunto è il nome che significa chi è come Dio, quello che poi sarà uno degli arcangeli, no? Che porterà questo nome. E noi leggeremo questo libro e come anche per il profeta Isaia, che con molti di voi ci siamo letti l'anno scorso per tutto l'anno, è stata una lettura impegnativa, e vedremo che appunto leggendo un profeta dobbiamo tener conto che i testi profetici sono dei testi che raccolgono oracoli di profeti che normalmente parlavano, e c'erano dei discepoli che raccoglievano i loro oracoli, e poi questi oracoli vengono messi insieme dai discepoli e da un redattore finale. Allora, questo lo dico perché appunto noi, da quello che dicono gli studiosi, vedremo che in particolare gli ultimi capitoli non sono attribuiti direttamente a Michea, ma probabilmente sono di un profeta anonimo, di cui noi non sappiamo il nome, ma che il redattore finale ha messo insieme. Ora, per quanto riguarda la nostra lettura, questo conta poco, ma è importante saperlo per una lettura sempre più intelligente dei testi, no? Cioè, quindi, e questo anche per dare ragione di una certa frammentarietà degli oracoli, che anche come tematiche, che alcune volte troviamo, no? Cioè non è il testo, no? Non è un Vangelo, per dire, no? Dove pure c'è una linea narrativa un po' più compatta, un po' più scorrevole. Allora, qui abbiamo a che fare con un profeta del sud. E infatti il testo si apre dicendo: parola del Signore rivolta a Michea di Moreset, una località a nord-ovest di Gerusalemme. Lì avete un po' una cartina, poi ve l'andate a vedere, e Gerusalemme è più o meno al centro della Terra Santa. Nord-ovest significa verso il mare, quella che una zona che viene chiamata la Sefela, cioè una zona più di campagna. E vedremo che questo ha anche dire questo ci aiuterà un po' a capire a volte anche una certa forza di questo campagnolo, di quest'uomo di provincia, diciamo, nei confronti della città. E normalmente, a volte anche nella nostra Puglia, no, verso i baresi, no, i provinciali, c'è una specie di, no, allora anche qui in qualche modo giocherà, ma giocherà soprattutto anche perché vedremo la capitale, la città raccoglie quello che poi il popolo vive a tanti livelli, ma che nella città viene più estremizzato, no? Nel bene, e vedremo anche nel male. Vive nell'VIII secolo, e i re che vengono nominati, vedete, al tempo di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda, tutti e tre re di Giuda, quindi il sud. E siamo nella seconda parte dell'VIII secolo avanti Cristo. Jotam regna intorno al 740-734 avanti Cristo, segue Acaz, 734-722 a.C. e Ezechia, che avrà un regno un po' più lungo, dal 728 al 699 a.C. Allora, ricordiamo, per molti di voi sono cose, quelle che sto dicendo, già sapute, ma per alcuni invece no, in ogni caso ve le risentite, che per quanto riguarda il discorso dei regni, ricordate che secondo la Bibbia, il discorso poi storico è, no, è diciamo più complesso, ma secondo la Bibbia il regno nasce con Saul, primo re, diventa proprio un regno con Davide, Davide è il grande re, e che raggiungerà poi questo regno la massima espansione con Salomone. Stiamo parlando, secondo la Bibbia, di tempi che potrebbero essere datati intorno al 1000, quindi undicesimo, decimo secolo avanti Cristo. Dopo Salomone il regno si dividerà. L'abbiamo letto con diversi di voi, no? Nelle vicende dei primo, secondo Samuele, primo, secondo re, e il regno si divide e quindi tra il regno del sud, Giuda, con capitale Gerusalemme, e il regno del nord, Israele, con capitale Samaria. Prima Tirsa, vi ricordate Tirsa dove l'abbiamo... No, non vi interrogo, ma Tirsa l'abbiamo trovato nel Cantico dei Cantici, no? Che a un certo punto si parlava di Tirsa e Gerusalemme. Quindi la prima capitale del regno del nord, Israele, Tirsa, e Giuda. Scusate, Gerusalemme, regno di Giuda. Già dire il regno di Giuda dice che il regno di Giuda raccoglie essenzialmente la tribù di Giuda e quella di Simeone, che quando andate a vedere anche sulle cartine della Bibbia, all'inizio e alla fine, che c'è queste cartine dove vengono messi anche i territori dove le tribù si insediano, vedrete che Simeone è quella più a sud, che però pian piano si unirà, si fonderà con la tribù di Giuda, mentre nel nord le altre tribù. E fra l'altro il regno del nord sarà anche il regno più ricco, un po' perché prenderà i territori più fertili. Per esempio, quando andate in Terra Santa, chi è stato in Terra Santa e va sul Tabor, dal Tabor c'è una splendida veduta sulla valle di Esdrelon o di Israel, che fra l'altro significa Dio semina, perché lì si semina. Quindi è la zona più fertile che c'è, e poi fra l'altro è anche la zona dove passavano le grandi vie di comunicazione, la via del mare, quella che univa la Siria fino all'Egitto, no? Passando lungo il mare, quindi i commerci. E invece la zona di Giuda, che è la zona più montuosa, che è anche fuori, era anche la zona più povera. Fra l'altro questo ci fa capire come mai il regno di Giuda durerà di più. E allora il regno del nord, appunto Israele, sarà il regno più ricco, anche più vivace. Questi contatti con altri popoli porteranno anche a commissioni di culti. E pensate che allora nel regno del nord opera Elia, il primo grande profeta, che poi rimarrà anche l'immagine, no, del profetismo in Israele, Elia, Eliseo, eccetera, no? E ricordate che appunto Elia, tutta la problematica col re Acab sarà che Acab sposa una principessa fenicia, Jezabele, no? Che unirà, sapete, questi sposalizi, questi matrimoni politici, diplomatici, erano fatti per fare alleanze, no? Allora queste principesse arrivavano con il loro padre spirituale e naturalmente magari dopo una notte d'amore la principessa, la moglie, chiedeva al marito: ma sai, il mio padre spirituale avrebbe bisogno di fare una cappellina, no? Cioè, e allora naturalmente il re era ben disposto e quindi sorgevano, no, vari di questi culti. E quindi anche la zona più mista, la zona più aperta, la zona che proprio perché è più ricca comincerà a entrare nel mirino dell'impero a quel tempo più forte, che è l'impero Assiro. Per cui l'impero assiro che comincia a espandersi, l'impero assiro più o meno l'Iraq, no? Nord della Siria, queste zone che comincia ad espandersi da nord e per cui comincia a premere su il nord, che è appunto il regno di Israele e il regno di Aram, gli Aramei, con capitale Damasco, che corrisponde più o meno alla Siria attuale. Allora, che succede? Che nella prima parte dell'VIII secolo gli Assiri cominciano a scendere sempre più giù e il regno di Israele con il regno di Aram a un certo punto si uniscono per cercare di resistere all'impero assiro, cosa che fra l'altro assolutamente non riuscirà, però loro ci tenteranno e cercheranno anche di coinvolgere in questa guerra contro gli Assiri anche il regno di Giuda. Ma il regno di Giuda con il re Acaz non sa se partecipare se non partecipare. Fra l'altro ricordate che in questa occasione c'è quel famoso episodio che tutti quanti conoscete perché viene letto poi in chiave mariologica e in chiave messianica, no? Del famoso Isaia che dice ad Acaz: chiedi un segno, no? Il Signore, no, ti darà un segno. E lui dice: no, io non voglio tentare il Signore mio Dio, no? Allora Isaia dice: basta, no, il Signore stesso vi darà un segno, no? La Vergine partorirà. È legato proprio a queste vicende. Allora che succederà? Che il re di Giuda, Acaz, non si unirà con questi altri due regni che gli verranno contro, e anche proprio quasi assediando Gerusalemme, loro chiameranno in aiuto gli Assiri, che saranno ben contenti di venire, di distruggere il regno di Aram, di distruggere in gran parte il regno, siamo nel 732 a.C., di distruggere in gran parte il regno di Israele, rimarrà proprio Samaria con un po' di terra attorno, e rendere vassallo il regno di Giuda. Il regno di Giuda sarà tenuto a un tributo. E allora le cose poi continueranno a precipitare, nel senso che Samaria si ribellerà un'ultima volta e nel 722 sarà distrutta. Fra l'altro gli Assiri inaugureranno anche un modo di conquista che per esempio i babilonesi non avranno. Cioè, nel senso che gli Assiri non soltanto conquistano, gli Assiri si installano e si installano deportando le popolazioni. Allora, questa deportazione che significa proprio la frammentazione, la popolazione veniva frammentata e veniva messa in altre province del grande impero e al suo posto venivano portati pezzi di altre popolazioni. Pensate che come politica era, no, estremamente crudele ed efficace, perché questo significava che una reazione del popolo conquistato era praticamente resa zero, perché pensate, già queste persone che dovevano cominciare a capirsi tra di loro, perché parlavano lingue differenti, avevano culture differenti, non c'erano legami familiari, avevano visioni religiose diverse, prima che si organizzassero e si ribellassero, no. I babilonesi non lo faranno, gli Assiri sì. Per cui questo è anche il tempo in cui le 10 tribù del nord spariscono. Questo ancora rimane nell'idea ebraica, perché ancora oggi ci sono delle università ebraiche che cercano di fare ricerche, no, di DNA nel vaccino. Tempo fa leggevo su, no, un giornale online che addirittura in una tribù Pashtun musulmana, cioè dell'Afghanistan, no, l'università di Haifa aveva cercato, ipotizzato un collegamento. Boh, comunque questa è la... Allora, anzitutto, cioè queste cose sono importanti, non soltanto come cultura generale, ma nel senso che sono importanti perché il profeta parla nella storia. Il profeta in qualche modo è l'uomo che è in ascolto degli eventi, della storia e di Dio, che crede operante nella storia e cerca di cogliere negli avvenimenti del mondo e nelle vicende legate certamente a dei protagonisti come l'impero assiro, che opera per volontà di potenza, per, no, di conquista, eccetera, ma cerca di cogliere in quegli avvenimenti l'agire di Dio, la parola di Dio. Ricordate quello che una frase che ogni tanto citavo di Bonhoeffer, è quella che lui diceva: se non tutto quello che ci accade è direttamente volontà di Dio, è volontà di Dio, diceva lui, in tutto quello che ci accade c'è una parola di Dio. Allora anche questo è interessante, no? Ed è anche molto provocatorio per noi, no? Provocante per noi, perché oggi, nelle vicende del nostro mondo, dov'è Dio? Cosa Dio sta dicendo? Allora questo lo colgono i profeti in ascolto, ma questo in qualche modo, come battezzati e come coinvolti in una, nel Signore Gesù, re, sacerdote e profeta, questo interroga anche noi, no? Perché per esempio adesso in questa crisi, nelle vicende, eccetera, eccetera, Dio che dice? Come sta operando? Allora, per questo leggere un profeta non si può se non nella storia concreta. Allora, ancora un'altra cosa che è importante ricordare è che la 722 Israele viene distrutto, fra l'altro arrivano i profughi dal nord. Molti vengono a Gerusalemme, Gerusalemme cresce, questo è proprio visto storicamente, anche archeologicamente, cresce perché accoglie tanta di questa gente che viene dal nord, e persone che portano anche la loro tradizione religiosa, culturale, eccetera. E questo tributo che il re di Giuda e di Gerusalemme deve pagare, a un certo punto Ezechia, che non è stato un cattivo re, Ezechia, non riesce più a pagarlo, e al che gli assiri leggono questo come invece un tentativo di sottrarsi al giogo assiro, magari prendendo alleanze con l'Egitto, per cui arrivano, cominciano a conquistare e arrivano ad assediare Gerusalemme. 701 avanti Cristo, Sennacherib assedia Gerusalemme. Ma non la prende. Non la prende perché semplicemente a un certo punto gli assiri se ne vanno. Tolgono l'accampamento e se ne vanno. Non si sa perché. Cioè, gli storici pensano che o sarà scoppiata un'epidemia di peste all'interno dell'accampamento, o c'erano dei problemi politici, un tentativo di colpo di Stato a Ninive, per cui l'imperatore prende subito le truppe e torna lì. Sta di fatto che così da un giorno all'altro gli assiri se ne vanno. Allora attenzione, questo sarà letto poi dai gerosolomitani come un evento naturalmente miracoloso, come un intervento di Dio, e avrà una ricaduta, una tentazione negativa, cioè quella di fondare una falsa coscienza che Gerusalemme non sarebbe mai stata presa. Cioè, proprio perché Dio è con noi, noi c'è il Tempio, e abbiamo visto, no, che gli assiri con il loro enorme esercito erano davanti a noi, a un certo punto se ne sono andati, questo significa che Gerusalemme non cadrà mai. E come sappiamo questo sarà poi smentito un po' più di 100 anni dopo, quando i babilonesi stavolta prenderanno e distruggeranno Gerusalemme. Bene, allora noi cominciamo subito la nostra lettura. Appunto, dicevamo, parola del Signore rivolta a Michea di Moreshet al tempo di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda. Attenzione, il profeta biblico, prima di essere un uomo della parola, è un uomo dell'ascolto. Anche altri profeti, anche nell'inizio per esempio di Geremia, si dice parola del Signore rivolta a Geremia, figlio di Chelchia, eccetera, al tempo di, e letteralmente parola che cade, Nel senso che la parola in ebraico, nell'ebraico antico, non è semplicemente un suono, no? Articolato, ma è un fatto. È suono e fatto, per cui la parola quando scende cade. Cade, perché è una parola che opera. E allora il profeta è prima di tutto un uomo di ascolto. Attenzione, è un uomo di ascolto, e questo è vero, penso, no, antropologicamente. Se un uomo o una donna è di ascolto, lo è in tutte le sue dimensioni. Cioè è un uomo dall'orecchio aperto, sia quando sta leggendo la Bibbia, sia quando ascolta le persone, sia quando ascolta se stesso, cioè a 360 gradi. È un uomo da ascoltante, dall'orecchio aperto, e quindi anche rispetto agli avvenimenti, rispetto alle situazioni. E poi l'ascolto, come sappiamo, è un'attività impegnativa, perché non è solo il sentire, no? Sentire cose che passano, eccetera. L'ascolto è fatica, perché l'ascolto è essere presenti, no? Essere presenti di fronte al messaggio che ti viene dato, e accoglierlo, lasciarlo risuonare. Tanto è vero che, voglio dire, una dimensione della crisi delle nostre relazioni è il bassissimo livello di ascolto, no? Perché ascoltare significa anche non pretendere che subito il messaggio dell'altro, no, sia compreso. Noi non abbiamo tempo, sapete, non abbiamo tempo, no? È interessante questo. E sogniamo di avere giornate di 36 ore, eccetera, no? Che poi non avremo neanche bisogno, cioè, avremo bisogno sempre di altro, no? E cioè, in qualche modo noi ci approcciamo sempre in una maniera piuttosto, no, padronale e consumistica nei confronti del tempo, no? Noi cavalchiamo il tempo pensando così, in qualche modo, di avercelo in mano, e dall'altra parte, no, il tempo ci scorre. Allora l'ascolto implica tutta una serie di attività che appunto dicono lasciare che questa parola risuoni. E allora ecco, una visione che ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme, notate, no? Per entrambi i regni, non per uno soltanto, no? Vedremo che dire entrambi significa dire tutti. Significa dire le nazioni, i popoli, significa dire noi. E allora cominciamo a leggere il primo oracolo. Allora, il primo oracolo che adesso leggiamo, e vedete anche nelle vostre Bibbie che ha come titolo minacce e condanne, il giudizio di Samaria, che leggiamo e poi dopo dico qualcosa in generale. Udite, popoli tutti. Fa attenzione, o terra, con quanto contieni. Il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore dal suo santo tempio. Poiché, ecco, il Signore esce dalla sua dimora e scende e cammina sulle alture della terra. Si sciolgono i monti sotto di lui e le valli si squarciano come cera davanti al fuoco, come acque versate su un pendio. Tutto ciò per l'infedeltà di Giacobbe e per i peccati della casa di Israele. Qual è l'infedeltà di Giacobbe? Non è forse Samaria? Quali sono le alture di Giuda? Non è forse Gerusalemme? Ridurrò Samaria a un mucchio di rovine in un campo, a un luogo per piantarvi la vigna. Rotolerò le sue pietre nella valle, scoprirò le sue fondamenta. Tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi guadagni andranno bruciati, di tutti i suoi idoli farò scempio, perché li ha messi insieme a prezzo di prostituzione, e in prezzo di prostituzione torneranno. Non dobbiamo spaventarci di queste parole, e allo stesso tempo dobbiamo assumerle con serietà, perché vedete, il Signore viene a litigare. Il Signore viene a litigare. E questa forma, anche letteraria, fa riferimento a una forma giuridica che a quel tempo c'era di risoluzione dei conflitti, che si chiamava contesa, in ebraico rib. Cioè, nel senso che quando due facevano un'alleanza e uno dei due veniva meno, l'altro lo andava a prendere per le orecchie, no? O per i capelli, e lo portava davanti a testimoni, in genere alle porte della città, agli anziani, no? Alle persone autorevoli del villaggio, no? E li gridava, si metteva a litigare, li gridava le sue mancanze, le sue infedeltà, perché? Perché questa persona riconoscesse le sue mancanze e ritornasse in relazione. Allora è interessante, no? Perché allora anche queste parole durissime, che pensate, no? Poi vedete quanto alcune volte, no, nella Chiesa si sente che non c'è un respiro biblico, no? Perché anche quando negli anni passati, vi ricordate, Giovanni Paolo II chiese perdono, no, per i peccati della Chiesa, molti nella Chiesa, anche a livello alto, no, dicevano no, ma non si può generalizzare, sono mele marce, no? La Chiesa nel suo insieme è santa, no? Che poi vuol dire mele marce è sempre la solita cosa per dire no, abbiamo trovato la pecora nera, noi siamo innocenti, no? Tranquillamente questo, no? Nella scrittura, no, non c'è mai stato problema di cogliere una personalità, no? Comune, cioè il popolo di Israele, il popolo. Ma questa accusa, di questo Dio che vuole litigare, è perché il popolo torni all'alleanza. Non è un'accusa per la condanna. Poi sapete, noi nel nostro moralismo dobbiamo sempre o difenderci, no, trovare le scappatoie, cioè quasi che siamo portati a processo di noi stessi, no? Dato che siamo i nostri peggiori giudici. E no, il Signore viene ad accusare perché l'altro si renda conto del suo male. Guardate, il problema più grosso per Israele e per noi non è neanche peccare, ma è riconoscere di aver peccato. Cioè il problema di la fatica di assumere il proprio male. Notate, no? Com'è difficile. Perché questo vi dico, cioè, se avete ancora, diciamo, l'abitudine un po' in disuso ormai di confessarvi, e sapete bene come è difficile leggere il proprio male, perché o partiamo subito a dire gli altri, no? O andiamo in una forma di autoassolvimento veloce dicendo le mie fragilità, no, cioè non è colpa mia, è che ho avuto un padre, no, tiranno, oppure una madre, no, cioè così. No, come dire, io sono un innocente, vittima del, no, cioè la difficoltà è ad assumere. Il problema è che noi siamo in questo, cioè davanti a noi ci abbiamo l'immagine di noi stessi come giudice che, no, ci darà in testa, perché è diverso, no, avere l'immagine di un Signore che vuole tirarci fuori alla vita, no? E che lo può fare liberandoci da quelle dinamiche, appunto, per esempio, che vedremo qui, di prostituzione, di fedeltà, eccetera, no? Per cui il Signore viene a litigare. E allora attenzione, vedete, no? E qui dice: udite, popoli tutti, fa attenzione terra con quanto contieni. Il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore del suo Tempio Santo. Vedete, c'è quasi l'immagine, no? Cioè che il Signore che raduna, chiama la terra e i popoli. Come dire, venite, mettetevi qua, siate testimoni adesso della mia litigata con il mio popolo. Tra l'altro c'è anche il dire, state lì e state buoni, perché dopo verrà il vostro turno. Cioè, nel senso che anche le popolazioni e i popoli della terra, no, sono coinvolti in quello che il Signore dirà a Israele. Però dire, per il momento state qua, state zitti, e poi dopo. E allora dice, Notate questo signore che viene, no? Esce dalla sua dimora, scende e cammina sulle alture della terra. È un venire che, da una parte, è un venire di uno che cammina sulle alture della terra, no? Di un venire leggero quasi, no? E dall'altra parte che sconvolge, si sciolgono i monti sotto di lui, e le valli si squarciano come c'era davanti al fuoco. Attenzione, questi sconvolgimenti sono gli sconvolgimenti dell'impero Assiro, cioè che arriva, distrugge, brucia, sono gli sconvolgimenti del tempo in cui Michea vive, in cui il popolo vive, no? E in questi sconvolgimenti il Signore viene. E tutto questo per l'infedeltà, per i peccati della casa di Israele, e per l'infedeltà. L'infedeltà, no? E il venir meno alla relazione. Attenzione che il venir meno alla relazione che non è solo riprovevole, no? È mortifero. È mortifero. Cioè il Signore ci grida all'infedeltà non perché prima di tutto vuol dirci infedeli, cattivi, bollarci, no? No, ma perché il Signore ci dice che venir meno una relazione è morire. Perché noi di relazioni viviamo. Noi di relazioni viviamo. Tant'è vero che lo sperimentiamo e forse l'abbiamo sperimentato qualche volta anche in qualche amicizia o in qualche relazione, che quando poi si rompono relazioni non è detto che si riallaccino. E quando questo non accade ci portiamo dentro un vuoto, una morte, di qualcosa che era, no, vitale, perché ci aiutava a vivere e che poi per tante situazioni, per tante responsabilità a volte, è venuta meno. E allora muore qualcosa nell'altro e in noi. E allora dice appunto l'infedeltà di Giacobbe, non è forse Samaria, questa città appunto del nord, che è la capitale, che raccoglieva i diversi culti delle diverse, no, appunto tradizioni religiose, le alture di Giuda, e sulle alture, no, tante volte queste liturgie venivano fatte sui monti, no, cioè un po' come i nostri santuari, no, in alto. E poi ecco questa, ridurrò Samaria a un mucchio di rovine, questo lo era già diventato, no, ad opera degli Assiri, a un luogo per piantarvi la vigna, rotolerò le sue pietre nelle valli, scoprirò le sue fondamenta, tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi guadagni andranno bruciati, di tutti i suoi idoli farò scempio, perché li ha messi insieme a prezzo di prostituzione e in prezzo di prostituzione torneranno, no? Una idolatria che va, l'idolatria religiosa va anche sempre con l'idolatria del potere e l'idolatria del denaro, questo discorso che culto, soldi è qualcosa che rimane, cioè come sappiamo anche nelle nostre tradizioni religiose, no? Cioè con Dio molto spesso ci si fa un sacco di soldi, E Ron Hubbard, il fondatore di Scientology, come si dice, no? Questo Scientology, nel suo libro diceva che se uno vuol diventare ricco fondi una religione, oltre che poi negli Stati Uniti sono esentasse, no, le chiese eccetera, per cui, no, anche in Italia godono di diversi privilegi. Perciò farò lamenti e griderò, me ne andrò scalzo e nudo, manderò ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come gli struzzi, perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda, si estende fino alle soglie del mio popolo, fino a Gerusalemme. Allora Michea, e qui adesso parla in prima persona, no? Non è il profeta che, come dire, dall'alto della sua giustizia, no, quasi si compiace di poter fustigare il popolo, no, gridare, eccetera, eccetera. No, è uno che si sente pienamente parte di questo popolo, che lo strazio di quello che accade al suo popolo è il suo strazio, è il suo lamento. Il profeta biblico è uno che, pensate, come Mosè, è disposto a perdersi col suo popolo, per la salvezza del suo popolo. Ricordate quando Mosè davanti al Signore, no, dirà, il Signore gli dice, guarda, lasciamo perdere questo popolo con te, farò un'altra cosa, lui dice, guarda, no, se lasci loro, lascia anche me. Questo dice, non so, di Mosè, dice di Dio, no, attraverso Mosè. Di un Dio che attraverso il suo profeta è allo stesso tempo accusatore e dall'altra parte lo può fare rimanendo pienamente solidale al suo popolo. Perciò è lamenti, grida, me ne andrò scalzo e nudo. Pensate, questi profeti parlavano anche attraverso proprio dei gesti, no? E sappiamo che alcuni di loro proprio andavano nudi a volte, no? Proprio perché questa nudità e questo sconvolgimento, no? Di vedere appunto questo profeta che se ne va nudo, no? parlasse, perché fra l'altro andarsene nudi erano gli schiavi, no? Che non avevano dignità, erano i prigionieri che venivano portati via spogliati di tutto, no? E poi ancora questi ululati come gli sciacalli e urli lamentosi come gli struzzi. Gli sciacalli e gli struzzi sono degli animali che abitavano le rovine, soprattutto gli sciacalli. No, gli sciacalli si cibano di cadaveri, no? Cioè, quindi sono questa rovina che sempre più si fa presente, perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda. Attenzione, la piaga incurabile è la piaga di Samaria, che è stata distrutta. Il peccato porta alla morte. Il peccato porta alla morte. E attenzione, dalla morte nessuno si tira fuori da solo. E anche Isaia, di cui Michea è contemporaneo, e anche Geremia è successivo. Però anche loro, nei loro oracoli, spesso mettono la loro intelligenza anche a fuoco un atteggiamento che a volte noi possiamo avere, cioè che quale? La falsa illusione che noi possiamo gestire il male, controllarlo. E che quindi in qualche modo, no, riusciamo a gestirlo, a tenerlo, no? Magari sappiamo che ci sono delle cose che nella nostra vita non sono così ordinate, non così chiare, no? Però, come dire, uno tiene lì nella falsa illusione di dire, va, poi c'è tutto il resto che, no, che va. E invece no, il male è qualcosa che a un certo punto ci prende. Notate anche certe vicende che poi si risolvono a volte in cose molto pesanti, se uno poi le va a leggere, no, nella storia, partono da situazioni che, no, erano ancora gestibili o si pensava di poterle gestire, ma che poi pian piano prendono, no? Ricordate per esempio Davide e Bezzabea, no? Che finirà nell'omicidio di Uria. E questo male che porta alla morte, la piaga è incurabile, e da Samaria è giunta fino a Giuda, e si estende sino alle soglie del mio popolo, fino a Gerusalemme. Non l'annunciate in Gat, non piangete, a Bet le Afra rotolatevi nella polvere, emigra popolazione di Safir, nuda e vergognosa, non è uscita la popolazione di Sa'anan. Attenzione, qui adesso lui sta elencando 12 località attorno a Gerusalemme. Qui stiamo parlando, cioè, dell'arrivo degli Assiri, quindi, e dell'assedio a Gerusalemme, e di tutte queste località che verranno conquistate e distrutte dagli Assiri. Ora, noi non abbiamo la possibilità, e neanch'io sono in grado, di leggere il testo e di comprenderlo in ebraico. perché in ebraico si noterebbe come questo testo letterariamente è costruito con tante assonanze, fra i nomi di queste città, i verbi, le parole che vengono usate, eccetera, eccetera. Ma noi in traduzione lo cogliamo molto poco. Si dice appunto, Bet Ezel è in lutto, ha tolto a voi la sua difesa. Si attendeva il benessere della popolazione di Marot, invece è scesa la sciagura da parte del Signore fino alle porte di Gerusalemme. Sono appunto questi assiri che sono venuti e hanno conquistato. Attacca i destrieri al carro, abitante di Lachish. Essa fu l'inizio del peccato per la figlia di Sion, poiché in te sono state trovate le infedeltà di Israele. Perciò tu darai un regalo da Dio a Moreshet Gat. Le case di Achzib saranno una delusione per i re di Israele. Ti farò ancora giungere un conquistatore, o abitante di Maresha. Fino ad Adullam arriverà la gloria di Israele. Tagliati i capelli, rasati la testa, per via dei tuoi figli, tue delizie. Allarga le tue calvizie come un avvoltoio, perché vanno in esilio lontano da te. No, questo tagliarsi i capelli, come sapete, è un segno di lutto, di fare lutto, ed era anche un segno di quello che avveniva ai prigionieri. E come sappiamo, no, era anche un segno di quelli che venivano poi portati nei campi, no, a morire nello sterminio. Allora, questo lamento, no, del profeta su appunto questa distruzione sempre più che porta all'esilio, alla deportazione dei figli del popolo. Capitolo 2. Adesso entriamo un po' più nella descrizione di queste infedeltà e di questo peccato. Vedremo in che cosa il profeta accusa. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Allora, notate, la prima cosa sono questa categoria di persone, che ha poi molte sfaccettature, ma che potremmo definire come gli sfruttatori. Gli sfruttatori. Pensate, questa gente che medita l'iniquità, medita il male durante la notte. Cioè, quindi è proprio un'applicazione che prende il suo tempo e il suo impegno, no? Che nei loro giacigli meditano, quindi attenzione, meditare dice non un atto spontaneo, cioè vuole dire di gesto, cioè non una reazione, no? In un gesto che viene così dall'ira, cioè, no, questa è una riflessione premeditata che appunto dice... tramano di notte e per compierlo appena sorge la luce, all'alba lo compiono. E attenzione, questo fatto che lo compiono all'alba, durante la luce, dice che lo possono fare. Non lo fanno di notte, non lo fanno di nascosto. Cioè, questo dice un atteggiamento che, se volete, ha un consenso sociale. Cioè, nel senso che c'è una rassegnazione, una crisi, c'è una, non soltanto una rassegnazione, ma a volte quasi un dire beati loro che lo possono fare, no? Cioè, che se io potessi, io posso rubare solo 200 euro, no? Nel posto dove sto, cioè, no? 10 euro, 15, ma quelli che rubano migliaia di euro, beati loro! Beati loro! Certo che questi possono farlo tranquillamente, no? Senza più e senza nessuna vergogna. Vergogna. Avete visto che in Italia ormai nessuno dà le dimissioni, no? Cioè, è un caso rarissimo che personaggi pubblici che vengono scoperti nelle loro magagne arrivino a dare le dimissioni. No, e dice sempre, è un fraintendimento, tutto sarà chiarito al più presto. Tutto sarà chiarito al più presto, no? Non c'è più vergogna. E allora questi qui, notate, perché vedete, no? E loro lo fanno perché in mano loro è il potere. L'arroganza dei potenti, chi non ha più vergogna. No, loro lo possono fare perché hanno il potere, perché hanno le persone a loro legate, perché hanno in mano, no, persone ai posti giusti, perché sono, pensano di essere qualcuno, eccetera, eccetera. Loro lo possono fare e lo fanno alla luce del sole. E notate, sono avidi di campi e li usurpano. Nella tradizione ebraica antica, ricordate anche quell'episodio, credo che sia proprio Acab, nel regno del nord, della vigna di Nabot. Vi ricordate? Cioè questo re che aveva cose, no? Però a un certo punto, per la sua ristrutturazione edilizia del suo palazzo, gli veniva molto bene un piccolo campo che era lì adiacente, gli veniva benissimo. Per cui va da Nabot e gli dice: vendimi il campo. E Nabot dice: non te lo venderò, non posso vendertelo perché è eredità dei miei padri. Cioè c'era un collegamento anche religioso, cioè il Signore ci ha donato la terra, no? E allora i miei padri l'hanno ricevuta, noi rimaniamo fedeli al Signore attraverso il sacramento della terra. Anche quel piccolo pezzo che io possiedo, no, non posso venderlo, perché in qualche modo, no, verrei meno a quell'eredità dei padri. Per cui Nabot gli dice: no, non posso vendertelo per questo e questo. Allora Acab rimane male, perché i potenti non possono accettare che i loro voleri non si compiano. C'è qualcosa di presunzione divina, no? Perché sapete, il Dio è colui che parla e la cosa avviene. Allora anche il potente entra nel delirio d'onnipotenza, per cui se viene contraddetto si incazza, scusate la parola, ma è proprio così, no? Per cui lui non soltanto si arrabbia, ma va a casa sua, qui sto citando, no? E va a dormire. Cioè non va a dormire, ma si va a mettere nel letto, sapete, quelli anche proprio bambini capricciosi, no? Che non si gira verso, dice la Bibbia, tra l'altro interessante, perché dice si gira verso la parete, no? E fa l'imbronciato, tanto che, no, come dire, si sente vittima, perché lui poveretto voleva ingrandire, no, la sua, e questo qui che non capisce, eccetera. La moglie dice: ma che fai lì? Sei il re, no? Ti darò io la vigna di Nabo. Per cui la moglie paga due falsi testimoni che accusano Nabot davanti agli anziani di aver bestemmiato contro il Tempio, contro Dio, eccetera, lo lapidano, lo uccidono e lui si piglia il campo. Storia di antica, ma no? Drammaticamente attuale. No? Cioè sono avidi, accumulano case su case. No. Come acque versate, dice appunto, no, dov'è, che sono abiti di campi, li usurpano, di case se le prendono, e poi magari vanno anche a Međugorje, no? Oppure a San Giovanni Rotondo, a Padre Pio, oppure no, poi ci vanno e sono anche devoti, no? Sono dei ladri, no? Sono dei ladri e sono dei prepotenti, cioè, però sono devoti. E magari fanno anche una grande offerta, no, al Santo e alla Madonna. Ottimo. No. Questa è parola di Dio, eh? Questa è parola di Dio per noi. Dice: opprimono l'uomo e la sua casa. Perciò, così dice il Signore, ecco, io medito contro questa genia. È interessante, no? Lo stesso verbo, no? Loro meditano nella notte di fare il male. Il Signore medita contro di loro. Una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati. Ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Notate, e dire, questa dinamica di morte, di sopraffazione, no, sarà, no, tra l'altro, la trappola nella quale queste stesse persone, questi sfruttatori spudorati, no, cadranno. E storicamente andrà così. Storicamente andrà che gli assiri prenderanno sempre più terre, campi, deporteranno, eccetera. E per cui dice, e poi no, e in qualche modo dà voce a quello che accadrà a questi, che diranno: noi siamo del tutto rovinati, ad altri li passa l'eredità del mio popolo. Versetto 6, un'altra categoria. Non profetizzate, dicono i profeti, non profetizzate riguardo a queste cose, cioè che non ci raggiungerà l'obbrobrio. E forse già cosa detta, o casa di Giacobbe? E forse stanca la pazienza del Signore? O questo è il suo modo d'agire? Non sono forse benefiche le sue parole per chi cammina con rettitudine? Vedete, un'altra categoria che, contro cui il profeta si scaglia, sono i falsi profeti. I falsi profeti. Cioè quelli che in qualche modo dicono: ma no, ma va tutto bene, no, cioè voglio dire, facciamo una bella messa, no, facciamo una bella celebrazione, mi date una bella offerta e io vi dico tutto quello che volete sentire, no? Cioè che il Signore è buono, che il Signore appunto è con noi, che non si stanca di noi, che non ci accadrà mai niente di male, perché noi siamo il suo popolo, perché noi abbiamo il Tempio, perché eccetera, no? Di questi falsi profeti, no? E per cui dice non profetizzate, cioè qui sono quelli che appunto in qualche modo attaccano Michea, no? Che sta dicendo queste cose, che invece, vedete, perché appunto si stanca la pazienza del Signore? No, e questo è il suo modo di agire? No, il Signore è amore. Il Signore, queste immagini di Gesù, no? Tanto belle, con i capelli cotonati, no? Sempre con questi sguardi un po' effeminati, dolci, no? Eccetera. Per cui noi per esempio facciamo fatica anche rispetto ai volti delle icone, no? Ricevono questi volti forti, che ci sembrano anche duri. No, non mi piace, no. Non è questo il mio Gesù, no? Il mio Gesù è buono, il mio Gesù, no? Eccetera. No, il Signore, proprio perché ci vuol bene, no? Litiga, ci mostra il volto duro e dice: ma voi contro il mio popolo insorgete come nemici, strappate il mantello e la dignità a chi passa tranquillo senza intenzioni bellicose. Vedete, questi falsi profeti rapaci che strappano il mantello. Cioè, ricordate che il mantello nel libro del Levitico è, che spesso era l'unico vestito del povero, era quello che nel libro del Levitico c'è scritto che se tu prendi in pegno il mantello di un povero, alla sera dovrai restituirlo, perché il mantello per il povero è tutto, è letto, è casa, è tutto. Se c'è freddo è l'unica cosa con cui può avvolgersi, no? Quindi questa rapacità e questa avidità che strappa il mantello e attenzione alla dignità. Cacciate le donne del mio popolo fuori dalle loro piacevoli case e togliete ai loro bambini il mio onore per sempre. Su, andatevene, perché questo non è più luogo di riposo. A causa della sua impurità provoca distruzione e rovina totale. Se uno che insegue il vento e spaccia menzogne dicesse: ti profetizzo riguardo al vino e a bevanda inebriante, questo sarebbe un profeta per questo popolo. Qui sono sempre, no, questi falsi profeti che... c'è anche l'immagine dei brindisi, no? Cioè delle feste, delle dove, così come c'erano, no, appunto, a volte i preti di corte, no? I cortigiani che appunto... no? Sintonizzavano nella logica appunto dei potenti. Allora fermiamoci qui, dato che sono già i 10 meno 5.